di costa non c'erano spiagge visibili, perché oltrepassato il paese sorgeva un promontorio, il luogo dove il vecchio Tregarthan, il nonno di Ruth, aveva deciso di costruire la sua casa. Con il maltempo le finestre erano costantemente bagnate dagli spruzzi delle onde dell'Atlantico, che si infrangevano contro la parete rocciosa e si levavano come lastre di vetro, le cui creste frastagliate venivano sferzate dal vento. Il nonno di Ruth una volta aveva detto che se la sua camera da letto fosse stata grande abbastanza da farci oscillare un piombo, avrebbe potuto pescare dalle finestre del piano superiore. Un'osservazione legittima, dato che il piccolo prato misurava a malapena quanto il lancio medio di un pescatore. Superato il giardinetto di Greylings, il sentiero lungo la scogliera cominciava a scendere, disegnando un grande arco verso Boscawen. Il paesino, infatti, si ergeva in un'insenatura sabbiosa cosparsa di rocce, tipica di quel particolare tratto di costa. Greylings si trovava a poco più di un chilometro da quell'insenatura, scendendo lungo la scogliera. Nel punto in cui il vialetto si immetteva sulla strada, ma dal lato opposto della carreggiata, c'era il vicariato. Vista dalla finestra dello studio di Dodd, Greylings si trovava tra il vicariato e l'Atlantico, anche se considerevolmente più in basso a causa del terreno che scendeva ripido. Accanto al vicariato si ergeva la chiesa, un edificio normanno con un tozzo torrione squadrato e, naturalmente, il famoso orologio che batteva le ore, donato da un antenato dell'attuale Lady Greenough. Chissà che cosa sarebbe successo se per mettere alla prova la fede che gli abitanti del paese tanto professavano, gli architetti che avevano progettato la chiesa l'avessero posizionata a 1,5 chilometri dal paese. È impossibile saperlo. In ogni caso, le domeniche di Boscawen vedevano sempre una processione di devoti cristiani che arrancavano alla spicciolata su per la squallida strada senza alberi per farsi fare una tiepida paternale dal loro affabilissimo pastore, il reverendo Dodd. Il dottore, quindi, dovette percorrere solo qualche centinaio di metri prima di fermarsi davanti al portico non illuminato della casa di Julius Tregarthan. La pioggia era cessata e fra le nuvole compariva a tratti una luna velata. In lontananza i tuoni brontolavano ancora, ma era evidente che la tempesta era passata e stava scaricando le sue energie altrove. Nei pochi minuti di tragitto, comunque, il cervello di Pendril si era mantenuto attivo con 1000 congetture. Perché avevano sparato a Julius Tregarthan? Il dottore non ne aveva idea. Di certo non aveva un gran rispetto per lo zio di Ruth, un sentimento abbastanza diffuso in paese, ma c'era una bella differenza tra il non gradire una persona e assassinarla. Tregarthan era riservato, addirittura reticente, soggetto ad accessi d'ira. Alternava momenti di burbero cinismo a una generale noncuranza per i sentimenti altrui. D'altra parte era un uomo di giudizio e, per quanto ne sapesse Pendril, di assoluta integrità. Era un membro del consiglio della parrocchia, un frequentatore della chiesa, presidente di uno o due club locali e giudice di pace presso la corte di Greystock. Essendo ricco, aveva fatto donazioni generose, anche se non sempre regolari, alle varie organizzazioni di beneficenza della zona. Il suo passato non celava misteri. Viveva a Greylings dalla morte del padre di Ruth, 15 anni prima, e dato che la madre della ragazza era mancata quando lei era piccola, Julius era l'unico tutore delle ricchezze della nipote, un ruolo che aveva apparentemente ricoperto con buon senso e giusta generosità. Ruth aveva ricevuto un'istruzione in collegio, aveva trascorso un paio d'anni viaggiando nel continente ed era tornata a Boscawen assolutamente felice di fare di Greylings la sua dimora permanente, fino a quando non si fosse sposata, se mai avesse compiuto quel passo. E ora, nella placida routine di quella normalissima famiglia, aveva fatto irruzione la tragedia. Pendril non fece in tempo a sbattere la portiera della sua berlina che Ruth spalancò la porta d'ingresso andandogli incontro. Il suo aspetto lasciò il dottore di sasso. Il colore le era completamente scomparso dalle guance. Il suo solito senso pratico sembrava essersi atrofizzato per un eccesso di forti emozioni. Quando le afferrò la mano, Pendril notò che tremava intensamente. Senza dire una parola, il dottore la prese sotto braccio, entrò deciso nell'ingresso illuminato, gettò il cappello sul tavolino di fianco al telefono e si affacciò al salotto. Tregarthan giaceva su un fianco accanto alla porta finestra con le tende aperte.